Arabesque.
Riprendiamo in questa puntata di Arabesque la conversazione con il pianista Pietro De Maria, registrata a Martigny l'8 settembre dello scorso anno.
Thank you.
dopo alcuni concorsi, come si arriva al concorso Gesamt? È uno dei più importanti concorsi internazionali. Lei ne ha vinti in precedenza, credo nel 1990, addirittura due, uno dietro l'altro, il premio del pubblico poi al Tchaikovsky. E questo concorso che ha sede a Zurigo, che è dedicato al grande pianista ungherese ma naturalizzato svizzero, ci racconta.
Sì, penso che un concorso come il Gesamt non sia un concorso che si possa vincere in tenera età. Ci sono tanti concorsi che vengono vinti da pianisti fenomenali a 18, a 20. Io stesso il concorso Ciani l'ho vinto nel 90 a 22 anni. Forse al Tchaikovsky era il premio della critica, non
Premio
premio,
della
ma non mi
critica.
ricordo. Comunque, quindi al Gesamt ci sono arrivato a 26 anni perché è un concorso che richiede all'epoca ancora di più un repertorio
Sterminato.
di un sterminato. Adesso già è diventato un pochino più ristretto, diciamo, però sempre molto, molto vasto. E quindi, secondo me, proprio per quello non è possibile affrontare questo concorso a 20 anni.
Visto che io so quanto lei può raccontare, sono partito in una direzione e non è un'intervista in ordine alfabetico, per cui torniamo a Chopin, perché c'è una cosa che mi incuriosisce moltissimo. Piero Rattalino, a cui ho dedicato tre puntate del mio programma recentemente, nel suo La tecnica di Chopin, fa notare come anche Jean-Jacques Heiligendingher, che è l'autore di uno dei libri fondamentali per chi studia Chopin, si fa ingannare, nel senso che prende per buone delle considerazioni fatte da non allievi direttamente, ma dei cronisti che sono andati a intervistare degli allievi. Ci sono però queste indicazioni sulle partiture degli allievi che non sono prese in considerazione dalle edizioni Urtext. Mi dà una spiegazione?
Ah, è incredibile che lei mi faccia questa domanda perché di solito è sempre una cosa che dico, ma non mi viene posta direttamente come domanda. Questo fatto che abbiamo un lascito incredibile di partiture che vengono dalla sua allieva la Stirling e poi Madame Dubois era l'altra, credo che sono le allieve che ci hanno lasciato il più grande numero di partiture con le annotazioni di Chopin, sia un tesoro sterminato perché ci dice molto. Non solo di Chopin come didatta, ma anche di Chopin come artista, perché il famoso notturno, per esempio, opera 27 numero 2, io mi ricordo che a casa avevo una edizione cosiddetta Urtext, dove però il tema iniziale, che viene ripetuto 3 volte, sempre torna uguale, con la stessa dinamica, mentre Chopin in partiture della sua sorella e di queste altre allievi ha indicato molto chiaramente che la seconda volta voleva un diminuendo che andava a un pianissimo invece del piano dolce iniziale, e l'ultima volta ha cancellato un diminuendo, ha scritto un crescendo per arrivare a un fortissimo. E questo ci dice molto, appunto, non solo di Chopin come insegnante, ma anche come artista, perché sappiamo dai suoi allievi che pare che lui non eseguisse mai lo stesso passaggio 2 volte allo stesso modo. E quindi anche uno stimolo per noi interpreti, qualora mancassero delle indicazioni in tal senso, a cercare. Fatto salvo i casi come, per esempio, alcune parti ossessive dove lui vuole forte in continuazione nella polacca opera 44, mi viene in mente. E lì quasi sembra voler dare sui nervi dell'ascoltatore. Però sì, per esempio anche nella seconda delle tre mazurche che eseguirò stasera, c'è nell'ultimo ritorno del tema una variante che nella maggior parte delle edizioni Urtext non si trova e che proviene da una notazione di Chopin in una partitura degli allievi. E ci sono molte altre mazurche dove lui ha scritto delle varianti ornamentali. Per fortuna l'ultima edizione, quella di Ecker, polacca, tiene conto anche di queste indicazioni di Chopin, e adesso molte altre si stanno adeguando. Naturalmente non si arriverà mai, credo, a un'edizione definitiva di Chopin, perché sono talmente tante le fonti che è chiaro che poi un editore tende a privilegiarne una a dispetto delle altre. Però la bellezza per il pianista è che, conoscendo quante più fonti possibili, poi secondo me si può prendere un po' dall'una, un po' dall'altra.
fra un paio di minuti la porteranno via. Avrei ancora un paio di domande. Beh, da parte volevo far notare come, per esempio, nella Barcarola di Chopin, edizione Hinle, nei Klavierstücke, c'è un basso sbagliato, scritto, cioè dove manca un diesis nella mano sinistra, che non è mai stato corretto, continua a restare lì. E mi chiedo a volte, ma che attenzione hanno quelli che curano un'edizione critica? Dovrebbero essere quelli che vanno a cercare le pulci. L'ultima domanda riguarda il fatto che ci troviamo alla Janada a Martigny, dove c'è un'esposizione dedicata a Gustave Caillebotte, e nel programma di Pietro De Maria c'è il fratello, che era musicista. Ci dice qualcosa di questa air de danse?
Sì, ne ho scelte tre per questo concerto. Martial Caillebotte, fratello di Gustave, era un compositore attivo nella seconda metà dell'Ottocento. Trovo, per esempio, che nell'inizio della prima delle tre arie di balletto che suonerò stasera ci siano degli accordi dal sapore wagneriano. E Wagner era un musicista che andava molto in voga a Parigi nel 1870,
Dove
intorno
si
a quelle.
sapeva tutto da memoria.
Esatto, e sicuramente immagino che anche Caillebotte lo conoscesse. Poi è andato anche a Bayreuth nel 1892, se non sbaglio, quando aveva già scritto questi pezzi, ma sicuramente penso che all'epoca di questa composizione già avesse ascoltato la sua musica. Questo è solo un esempio, perché poi nel corso del pezzo l'atmosfera è tutt'altro che wagneriana, anche per il profumo di questi pezzi. E il valzer, per esempio, il terzo, lo trovo delizioso come melodia, come forma della melodia, e interessante anche perché quando ritorna questo tema, Caillebotte aggiunge una voce alla mano sinistra, e quindi dà una particolare ricchezza a questo ritorno. Diciamo che è una terza voce perché c'è il tema, c'è l'accompagnamento e poi c'è una terza voce melodica. L'ho trovato interessante. La seconda è molto corta, è un pezzo lento e molto malinconico. Sono stato contento di aver conosciuto questo compositore su suggerimento della fondazione, perché altrimenti non avrei pensato inserirlo nel programma. Siccome c'era questa splendida mostra su Gustave Caillebotte, mi hanno detto: ma perché non suoni delle arie di balletto del fratello Martial? Eccomi qua.
Sono molto grato, io l'ho appena scaricata da Petrucci, ISMLP, e vedrò anche io di metterci le mani.
Thank you.
Ancora un'ultima cosa, visto che chiude il programma con Liszt, il suo rapporto con Liszt, ci sarà il sonetto 104 del Petrarca, ci sarà la campanella alla fine e le soirée de Vienne.
Liszt penso che fosse tra tutti i compositori romantici forse uno dei più generosi anche con i suoi colleghi. Secondo me era una grandissima personalità, non solo musicale ma anche carismatica a livello umano. Questi pezzi sono, diciamo che gli ultimi due sono pezzi italiani, il sonetto del Petrarca e la campanella, mentre il primo è una rielaborazione di valzer di Schubert, come lei ben sa. Sono pezzi che ho suonato molto negli anni e diciamo che in comune questi tre pezzi hanno il fatto che ci mostrano il Liszt trascrittore.
Perché, anche di se stesso.
Esatto, perché il primo è la rielaborazione di Schubert, il secondo è una trascrizione di se stesso perché la versione originale dei sonetti Petrarca era per voce e pianoforte, e il terzo è questa rielaborazione della celebre campanella di Paganini.
Grazie Pietro De Maria.
Grazie a voi.
Thank you.